Bene, 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 ci siamo. Intanto vi dico, dopo di noi, come sempre, alle ore 17 partirà Piazza Affari, e questo è un mese molto importante per la trasmissione dopo la nostra Piazza Affari, perché tutta è incentrata sul calciomercato, sì. Dove ci sono naturalmente tutti i colleghi di Tutto Mercato Web, ma ci sono anche gli agenti che intervengono, che vanno a commentare le eventuali operazioni, gli scenari, insomma aggiornamenti continui dalle ore 17 fino alle 20, tra pochissimo con Cristiano Cesarini, Lucio Marinucci e tutta la squadra di Tutto Mercato Web. State con noi, continuate insomma a rimanere collegati con TMV Radio.
Prego. E saranno pure monitorati poi tutti gli altri casi, ultimo quello della Sampdoria, che appunto nel blocco precedente abbiamo presentato.
Allora, c'è questo messaggio e poi andiamo a presentare il direttore che è con noi già collegato, che un po' introduce il tema. Claudio da Cagliari dice: ciao ragazzi, buon anno a tutta la redazione, grazie. I nomi che girano per il calciomercato continuano ad evidenziare la totale mancanza di idee e coraggio delle società. McAllister sarebbe l'ennesimo giocatore addirittura strapagato dopo aver fatto un buon mondiale. Basta con i nomi di grido, scopriamo qualche talento. Sentiamo che ne pensa il direttore Jacobelli, che diamo il buon pomeriggio e soprattutto il buon anno e un carissimo abbraccio. Xavier, buon pomeriggio.
Buon anno a voi e buon anno ovviamente agli ascoltatori e buon pomeriggio. Ma io penso che quando si parla di mercato italiano, sessione invernale che è scattata oggi, bisogna sempre ricordare la distanza, oserei dire galattica, con la Premier League. McAllister è un buon giocatore che sicuramente ha visto il proprio cartellino ulteriormente apprezzato dal titolo mondiale conquistato con l'Argentina. Però io mi domando, visto che è stato accostato alla Juventus, ma la Juventus che mercato può fare in gennaio, essendo gravata da un passivo di bilancio superiore ai 230 milioni di euro, come ha certificato l'ultima assemblea degli azionisti, il quinto consecutivo, avendo speso un anno fa, poco più di un anno fa, perché Vlahovic arrivò alla fine della sessione invernale, 75 milioni di euro, avendo garantito a Pogba, Di Maria, Paredes ingaggi elevatissimi. Cioè, bisogna fare i conti con la realtà. Noi non possiamo aspettarci un mercato italiano scoppiettante per la semplice ragione che la gran parte delle società è assillata da una crisi senza precedenti, come dimostrano i numeri sui debiti con il fisco rateizzati nell'arco dei prossimi 5 anni. Quindi McAllister è un'ipotesi, poi magari la Juventus lo prenderà anche, vedremo a quali condizioni, soprattutto ricordando che trattasi di un giocatore che milita nella Premier League, dove gli ingaggi sono assolutamente molto più elevati rispetto a quelli italiani. Però io, se fossi la Juventus, mi permetterei di insistere con Fagioli, con Miretti, con Ealing Junior e con i giovani Morcon Barbieri, con i giovani molto interessanti che sono cresciuti nella seconda squadra. La Juventus ha avuto l'intelligenza, unica sinora nel sistema del calcio professionistico di Serie A, di varare la seconda squadra investendo fior di milioni. E guarda caso i risultati stanno arrivando, perché Fagioli e Miretti in primis lì sono cresciuti. Ecco, io penso che la Juventus non abbia più bisogno di veterani unusti di gloria e di conto corrente particolarmente robusto, ma abbia bisogno di linfa nuova. Non è un caso che la risalita dei bianconeri da metà ottobre in poi abbia coinciso con l'ingresso in squadra di Fagioli e Miretti.
Aggiungo, se vi do la parola per Alessandro che ha una domanda, che questo poi aiuterebbe anche il calcio italiano e quindi anche la nazionale. Cioè c'è tutto un collegamento da fare, no? Nel quindi continuare a dare spazio ai giovani italiani, quindi aiuterebbe il bilancio, come hai detto tu, farebbe fronte alle necessità di mercato e aiuterebbe pure il calcio italiano, insomma una serie di cose positive.
Ma certamente sì, ma sai, quando ci si interroga sulle motivazioni e le ragioni per le quali il calcio italiano sconti questa distanza siderale rispetto alla Premier League, che è sicuramente il campionato di riferimento in ambito continentale, bisogna anche ricordare che ci sono tecnici che non hanno mai avuto in questi anni il coraggio di lanciare in orbita giovani e giovanissimi, asserendo che dovessero maturare e fare esperienza. Beh, se non giocano, quando fanno esperienza?
Certo, assolutamente. Prego, Ale.
Direttore, dal caso della Sampdoria con la federazione che sembra voler mettere da parte un tesoretto per consentirle di terminare il campionato, a quello di Fiorentina e Cremonese, che sono le uniche due squadre che la rateizzazione IRPEF non l'hanno richiesta, pagheranno le tasse. Ce ne sono 18 che invece pagano le tasse dilazionate. Che idea si è fatto di questa Serie A a 3-4 velocità diverse? È un campionato che ha un futuro, dato che, io lo chiedo perché adesso i diritti televisivi vogliono discuterne non più su base triennale, ma su base quinquennale. su quali basi però? Che futuro può avere un campionato con tutte queste velocità diverse dentro le 20 squadre?
Dipende dalle società, dipende dalle situazioni in singola società. La Sampdoria, come ben sappiamo, da mesi ormai vive questo travaglio societario che ha pesantemente condizionato anche la campagna estiva, e i risultati si sono visti perché l'organico è stato indebolito. Quindi è, come dire, un caso limite, però è evidente che ci siano anche delle eccezioni virtuose, sia per quanto concerne il rapporto con il fisco, come è stato citato, che riguarda Cremonese e Fiorentina, che meritano soltanto applausi per la loro sagacia nella gestione di bilancio, sia società come il Sassuolo, come la stessa Atalanta, che fanno della compravendita dei giocatori, che riescono a valorizzare. Sarà la Spadoria, lì a ricordarcelo, è entrato a 12 anni nel settore giovanile del Sassuolo, che ha esaltato il suo talento sino a cederlo al Napoli. L'ultimo gioiello sfornato dal centro sportivo Achille Cesare Bottolotti di Zingonia in maglia nero-azzurra è Scalvini, che ha compiuto 19 anni l'11 dicembre scorso ed è stato dichiarato incedibile dal presidente Percassi alla vigilia di Natale. Ma è evidente che ci siano degli esempi che debbano essere seguiti. Se invece, come è accaduto in questi anni, si insegue il sogno di diventare competitivi spendendo e espandendo in ingaggi con la politica dei parametri zero, che poi però non corrispondono alle aspettative né delle società né dei tifosi, è chiaro che si faccia l'ingresso in un circolo assolutamente negativo. Io mi auguro che il 2023 possa essere un anno che segnali una netta inversione di tendenza.
Allora, 331-82-00213 per le vostre domande. Prendo questa per il direttore Rocco. Ci scrive dunque: Deschamps rinnova con la Francia. Potrebbe Zidane arrivare a giugno alla Juventus?
Ma dunque, la situazione tecnica della Juventus è chiara, almeno sino alla fine della stagione, per evidenti motivi, non viene cambiata. Sia perché Allegri ha dimostrato, superata la tempesta iniziale, di avere risalito la china, 6 vittorie consecutive senza incassare un gol prima dello stop imposto dal cavolta del mondo. Ma il bello viene adesso: il tecnico bianconero si è augurato di giocare tutte e 37 le partite che sulla carta la Juventus potrebbe giocare fra campionato, Coppa Italia, Europa League, qualora arrivasse sino in fondo anche nei due tornei oltre alla Serie A. Dopodiché è evidente che Allegri sia il primo a sapere quanto la propria posizione verrà valutata sulla base dei risultati che avrà ottenuto. Il 22 luglio scorso, sbarcando a Las Vegas in occasione della tournée nordamericana, Allegri disse, due punti aperte virgolette: abbiamo vissuto una stagione senza conquistare un trofeo, la Juventus ha il dovere di vincere lo scudetto. Erano ancora di là da venire gli infortuni a catena,
certo.
E guarda caso, e anche questo secondo me è un argomento che non può essere sottaciuto, non è possibile che anno nuovo emergenza vecchia. Diamo uno giocatore indisponibile della Juventus per la partita di Cremona, ci ritroviamo praticamente nella stessa situazione del 15 novembre scorso. Quindi io penso che il nuovo consiglio di amministrazione che si insedierà il 18 gennaio, oltre ovviamente a fronteggiare l'emergenza giudiziaria e a operare per riassestare il bilancio, mi avviso dovrà affrontare anche questo problema, che non è possibile che la Juventus continui a dover fronteggiare un'emergenza sanitaria che vede indisponibile un numero di giocatori impressionante, anche perché rispetto alle concorrenti le stesse non hanno avuto problemi di questa dimensione.
Sì, questo poi degli infortuni.
C'era un altro oggi, tra l'altro.
Sì, prego Alessandro.
Di anno nuovo, emergenza vecchia, Brozovic è tornato rifacendosi male. Volevo chiederle se però questo, lo scorso anno fu un infortunio che fermò tutti gli effetti della corsa a scudetto dell'Inter, quest'anno non abbia tolto un dubbio a Inzaghi, perché tutto sommato poi il centrocampo Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan aveva iniziato a funzionare bene, avrebbe dovuto rimettere dentro Brozovic. Che ne pensa?
Ma io credo che nessun tecnico sia assillato dal problema dell'eccesso di abbondanza nelle scelte a centrocampo, in difesa e in attacco. È chiaro che Brozovic, che sicuramente è stato corroborato dallo splendido mondiale della sua Croazia, piazzatasi terza, sia un giocatore molto importante nell'economia del gioco di Inzaghi. È altrettanto chiaro che la rosa, a mio avviso, del club nero-azzurro offra al tecnico alternative valide, come ha dimostrato nello scorcio di stagione che ha preceduto lo stop imposto al mondiale.
Xavier, c'è un'altra domanda per te. Allora, al 331-8200213, in caso di sconfitta dell'Inter, può essere a rischio il futuro di Inzaghi sulla panchina nerazzurra? Futuro naturalmente a partire dal prossimo anno.
Ma io ho sempre disdegnato gli esercizi di quello che con un neologismo può essere definito il dopoismo, cioè c'è sempre questa fretta, questa smania di pensare a quello che accadrà dopo. Intanto dobbiamo ricordare come il campionato riprenda dalla 16ª giornata. Ci sono 23 partite, 69 punti a disposizione per ottenere risultati importanti. È chiaro che Inter-Napoli sia una partita alquanto importante, soprattutto per i neroazzurri, che in questo momento accusano 11 punti di distacco dai partenopei capolisti. È altrettanto evidente che una loro vittoria potrebbe, come dire, consentire loro di riaprire molti giochi, visto che anche durante la lunga sosta ci sono state dichiarazioni da parte dei giocatori dell'Inter che sono molto fiduciosi sulla possibilità di rimontare questo svantaggio rispetto al Napoli. Però da qui ad affermare che in caso di sconfitta Inzaghi si è giocato la panchina dell'Inter ce ne corre, anche perché secondo me non bisogna mai dimenticare l'eccellente lavoro fatto da Inzaghi quando ha raccolto la vittoria di Conte. Ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa, conteso al Milan.
Abbiamo perso il direttore per un attimo, proviamo a rieffettuare il collegamento se è possibile con il direttore Jacobelli, è caduta la linea.
Volevo chiederti una cosina, prego, pure sull'Atalanta, Marco, perché dell'Atalanta secondo me parliamo sempre colpevolmente poco. Lui ha detto una cosa molto interessante: la Juventus per le 37 partite che mancherebbero d'ora in avanti alla fine della stagione, qualora andasse avanti, occhio, la Juventus anche l'Europa League poi col Nantes, ancora la Coppa Italia in piedi, e 23 partite di campionato.
Aspetta, ora l'abbiamo ripreso. Abbiamo ripreso, quindi facciamo completare il discorso. Sì. Xavier, eccoti, vai.
Sì, no, stavo dicendo che Inzaghi, l'apprezzamento ulteriore per il lavoro di Inzaghi deve essere rimarcato in considerazione delle difficoltà che, come ben sappiamo, a causa della delicata situazione societaria, Marotta e Ausilio hanno incontrato nella gestione del mercato, delle ultime sessioni. Perché sappiamo altrettanto bene come da quando all'epoca il governo cinese alla fine del 2020 impresse un giro di vite agli investimenti all'estero dei grandi gruppi multinazionali della Repubblica Popolare, lì nacquero le difficoltà di bilancio dell'Inter che, non dimentichiamolo, ha una scadenza, è vero che si tratta del 31 maggio 2024, ma si tratta della restituzione di un finanziamento di 295 milioni di euro erogato dal fondo californiano Oaktree al tasso di interesse del 12%.
Ancora un'altra domanda, Alessandro.
Parliamo spesso poco dell'Atalanta perché ha perso 4 delle ultime 5 in campionato, però nelle amichevoli ha ben figurato, per quanto possano contare relativamente nel mese di dicembre. Prima ha detto: alla Juventus mancano 37 gare nella migliore delle ipotesi per finire la stagione, e l'Atalanta, che ne deve giocare solo tra virgolette 23, può tornare nella lotta per il quarto posto secondo lei?
Secondo me sì, perché è una squadra che soprattutto nella prima parte della stagione ad un certo punto addirittura aveva tenuto il comando della classifica addirittura in per due giornate da sola, evento senza precedenti nella storia ultrasecolare del club bergamasco. Dopodiché ha accusato quelle 4 sconfitte nelle ultime 5 gare prima dello stop imposto dal campionato dal Mondiale, ma il valore assoluto della squadra di Gasperini e soprattutto la sua posizione in classifica, perché se non vado errato in questo momento è a 3 punti dalla zona Champions League, fa sì che l'Atalanta debba e possa continuare a coltivare l'obiettivo di tornare comunque in Europa, che sia la Champions ovviamente sarebbe il risultato di maggiore prestigio, l'Europa League o la stessa Conference League, senza dimenticare la Coppa Italia, perché il 2023 segna il 60° anniversario della conquista del trofeo tricolore, il primo e unico vinto dall'Atalanta nella sua storia. Un'Atalanta che nelle tre edizioni precedenti, quella vinta dall'Inter, per due volte era arrivata in finale, e lo stesso Gasperini, rammento, all'inizio della stagione aveva indicato il trofeo nazionale come uno dei possibili obiettivi. Sono molto curioso di vedere in azione l'Atalanta e soprattutto di capire se Zapata e Malinowski il 31 gennaio saranno ancora nell'organico dell'Atalanta oppure verranno ceduti, perché ci sono interessamenti da parte della stessa Atalanta per giovani talenti del calcio internazionale, ma questo è, come dire, una costante, lo stesso lo stesso investimento, 17 milioni di euro su Højlund, che è un attaccante secondo me di grandi potenzialità, che verrà ulteriormente messo alla prova e vi ha dimostrato.
Xavier, siamo quasi in chiusura, però ti voglio chiedere, questa partenza del campionato, quindi dopo domani, c'è un giocatore che secondo te si può segnare questa ripartenza? Intravedi qualcuno, questo può essere un grande protagonista di questa seconda parte?
Fa la schedia.
Quindi confermi quello che ha fatto vedere nella prima parte, tu dici.
Sai, lui è stato costretto a saltare le ultime tre partite per via dell'infortunio che ha patito, ma questo è un giocatore fenomenale. Questo è un giocatore che esalta l'operato di Giuntoli, il quale peraltro sta confermando di essere uno dei migliori dirigenti in ambito calciomercato, perché il fatto che si è piombato su una Wii dopo il Mondiale, soprattutto perché l'Ange in questo momento punterebbe a cedere il centrocampista marocchino che tanto bene ha fatto in Qatar, conferma ancora una volta la capacità di programmazione del Napoli, che ha prolungato contratti importanti in quest'ultimo periodo, e qua la sedia è il tiro all'occhiello. Io penso che nella seconda parte del campionato i partenopei saranno più che mai padroni del loro destino, non soltanto in virtù dell'attuale vantaggio che contano sia sul Milan 8 punti, sia sulla Juventus 10 punti e ovviamente sulle altre formazioni che seguono, ma soprattutto per la qualità del gioco che il Napoli ha espresso sia in Italia e mi aspetto molto anche in Europa. È dal 2006, quindi sono 16 anni che il nostro calcio non porta tre squadre nei quarti di finale. Io mi auguro che ce la faccia.
Assolutamente, senti, sono separate soltanto da 3 punti, ti chiedo questo e poi ti salutiamo. Mi riferisco alle due romane, Lazio e Roma. Questa seconda parte, vedi più Lazio o più Roma?
Ma guarda, la Roma a mio avviso più che mai si avvarrà dell'effetto Dybala, del fatto che il campione del mondo torni, sia tornato a Roma galvanizzato dal trionfo in Qatar, ma soprattutto perché sta finalmente bene e ha superato, come ben sappiamo, quei problemi che ne avevano pesantemente condizionato il finale della prima parte di stagione. Poi c'è questo entusiasmo incredibile della gente romanista, perché il 18esimo sold out consecutivo sì. È lì a dimostrarci quanto paghi l'effetto Mourinho, ma anche l'effetto Friedkin, perché proprio stamane il Corriere dello Sport ha pubblicato un'interessante analisi circa questo fenomeno straordinario che anche l'UEFA ha apprezzato e sta studiando, ma c'è anche una ragione fondamentale, cioè i Friedkin hanno abbassato i prezzi dei biglietti. Un biglietto per l'Olimpico, il costo medio di un biglietto è di 23 euro, dove si dimostra che se viene praticata una strategia di prezzi che siano accessibili a tutte le tasche, i tifosi tornano allo stadio. Altro che ascoltare i bla bla sulla generazione Z che ci avevano ammannito quando presentarono la Superlega dicendo che quella sarebbe stata la via per riportare i tifosi allo stadio, i giovani e i giovanissimi che sono dediti ad altri hobby o eccetera eccetera. Ma la verità è che la Roma ha registrato, da quando c'è Mourinho, 10.000 presenze in media in più allo stadio, sia per l'effetto Mourinho, è evidente, in primis, ma anche e soprattutto per la saggia scelta della società di abbassare i prezzi dei biglietti. Per quanto concerne la Lazio, io mi aspetto una Lazio protagonista, perché c'è una garanzia assoluta che si chiama Immobile. Semmai credo che già in questo mercato, ma soprattutto in previsione estiva, la Lazio debba andare a cercare un vice Immobile, perché questo straordinario cannoniere non può giocare tutte le partite, evidentemente, e abbiamo visto quanto la sua assenza abbia pesato quando, a causa di infortunio, non poteva essere presente. Ma è una Lazio quadrata, è una Lazio che Sarri ha più che mai in mano, alla seconda stagione consecutiva sulla panchina biancoceleste. Vedremo che cosa succederà a Luis Alberto. Mi dispiacerebbe molto se dovesse lasciare il campionato italiano, perché questo è un giocatore di enorme classe. Sappiamo benissimo come difficilmente rientri nella titolarità della squadra di Sarri, ma io spero che rimanga.
E staremo a vedere. Xavier, ti ringraziamo tantissimo come sempre. Grazie, buon anno ancora e divertiamoci poi con il campionato che riparte, dai.
Certamente sì, e come sempre è stato un piacere. Buon anno a voi, buon anno agli ascoltatori e a Team Radio.
Grazie al direttore Jacobelli e buon lavoro. Dunque, stiamo per andare in chiusura e vi chiedo veramente di rimanere in collegamento con noi anche dopo le 17, perché parte Piazza Affari e sarà concentrata tantissimo su tutte le operazioni di mercato, con collegamenti, con ospiti per commentare, perché Insomma, entriamo in un mese molto importante. È vero che forse non ci saranno grandi movimenti, non lo so, vediamo che cosa faranno le squadre. Ale.
La Roma stessa chiude con un bilancio, con una delle perdite più alte della sua storia. Friedkin ha ripianato ricapitalizzando la società, che è stata esclusa dalla borsa con delle mosse negli ultimi mesi, ma i dati sull'esercizio 2021-2022 dicono che gli stipendi mangiano quasi tutti i ricavi giallorossi e quindi l'apporto dell'azionista resta essenziale. È uno dei peggiori bilanci della Serie A. Ci scrivono poi: ricordatevi dei 30.000 della Rechi alle 12.30 per Salernitana-Milan. I prezzi sono più alti a differenza della Roma, ma la passione, ci dice Antonio da Salerno, è la medesima.
Ma infatti, guardate, io
non me lo spiego,
no,
ma
no.
Non la Salernitana o la Roma, tutta questa gente allo stadio, cioè, sono sempre di più. Più appassionati, più bambini, più
ma
giovani.
Ma perché c'è voglia di andare? Allora, io credo una cosa, non penso che, a parte che dobbiamo dire che qualcuno sta anche un po' in vacanza in questi giorni, perché non è che sono rientrati tutti e quindi approfitteranno anche di passare un pomeriggio magari a vedere la partita. Poi comunque la passione per il calcio secondo me non è mai morta, tutte le cose che ci hanno raccontato, molte volte si fanno dei racconti, delle narrazioni perché fanno comodo, perché bisogna spingere qualcosa o qualcuno, ricordiamocelo sempre. Però sul discorso dei biglietti, del caro biglietti, io sono d'accordo. Cioè, credo che un incentivo a mandare la gente allo stadio sia proprio quello di diminuire il prezzo dei biglietti. E guardate che ogni volta che fanno delle iniziative, mi è capitato proprio di vedere iniziative di favorire, che ne so, abbassare il prezzo dei ragazzi fino agli under 14. C'è una voglia di andare poi con il figlio, magari ti porti anche la compagna, dici vabbè, c'ho due figli, visto che pagano meno ci vado. Cioè, secondo me queste iniziative, ha voglia di dire, ma visto i costi che tutto, diciamo, ormai è aumentato, se tu provi a diminuire qualcosa, è chiaro che con grande sacrificio le persone però provano a spendere qualcosa per andare a vedere e a seguire una propria passione. Non è da escludere questa cosa. Praticare dei prezzi più bassi, sì, forse fa guadagnare qualcosa in meno, però se tu dopo riempi lo stadio, alla fine non so quanto sei andato lontano da quel tipo di discorso di metterti in tasca qualcosa. Ma in questo momento storico, secondo me, i costi, guardate, tutti stanno facendo i conti, dove posso risparmiare la bolletta, chi mi paga di meno, chi mi fa pagare di meno. Non è da escludere questa cosa.
Sai dove ti viene ripagato poi l'investimento? Un'immagine vista da casa, telespettatore, con lo stadio pieno, tu la vendi meglio all'estero, quindi casomai incassi un pochino di meno dai tuoi tifosi, esatto. Ma in proporzione ce n'hai di più allo stadio, quindi comunque qualcosina in più ti entra rispetto ad avere prezzi alti e tribune vuote. Ma le tribune vuote le vendi pure male nei network televisivi, soprattutto quelli asiatici, che sono fondamentali per l'approvvigionamento di fondi sotto forma di diritti TV. Diciamolo, Marco, coreograficamente parlando, fa bene a parlarci della Salernitana, perché la Rechi di Salerno, come si colora, è più o meno come è colorato, e l'ho visto in Roma Salernitana, e in parte pure in Lazio Salernitana, come è colorato l'Olimpico qui a Roma. È qualcosa che va preservato e salvato, anche perché, ricordiamolo, all'infuori della Conference League vinta lo scorso anno, i tifosi della Roma non vedevano un trofeo da quasi 20 anni, 15 anni, era tanto tempo.
Ci dobbiamo fermare, Ale, ci dobbiamo fermare, sì, perché sì. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ci risentiamo e vediamo domani a partire dalle ore 13, sempre qui su Tiembo Radio. Io e Alessandro Sticozzi vi aspettiamo. Adesso diamo la linea, prontissimi, carichi come sempre, a Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci, perché vi accompagneranno fino alle 20 tutto sul calciomercato. Insomma, entriamo in un mese caldo anche da questo punto di vista. Seguiamo un po' tutti i possibili scenari, le trattative. Grazie, a domani. Il consiglio è sempre lo stesso: rimanete su Tiembo Radio.